Voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa sera vi proponiamo la seconda parte del reportage dedicato al contributo dato dagli svizzeri alla nascita del calcio italiano. Dal caffè Klein Guti, storico ritrovo genovese fondato da due fratelli engadinesi, accompagnati dallo storico del calcio Fabrizio Calzia, vi abbiamo parlato di Edoardo Bosio, torinese originario di Zuoz, considerato la prima grande figura storica del calcio italiano. Fu lui a portare dall'Inghilterra i primi palloni di cuoio e a fondare nel 1887 il Torino Football and Cricket Club, antenato dell'Internazionale Torino. Da Piazza Campetto, che i genovesi chiamano semplicemente Campetto, vi abbiamo invece raccontato la storia del medico inglese James Pensley, figura centrale nella diffusione del football in Italia e protagonista della nascita e dell'ascesa del Genoa. Approdò nel 1896 e della squadra divenne capitano, organizzatore e promotore della prima sfida intercittadina della storia italiana e del suo dirimpettaio Henri Duple, nato a Genova ma vodese di origine, uno dei primi giocatori del Genoa e vincitore dei primi campionati italiani, 5 titoli tra il 1898 e il 1903. Rimane celebre anche per la Palla Duple, trofeo d'argento da lui stesso messo in palio nel 1903 e ambito più del campionato in quegli anni pionieristici. Le figure elvetiche che hanno contribuito a gettare le fondamenta del calcio italiano dunque non mancano, ad esempio Étienne Charles Bougnon, uno dei 7 adolescenti che nell'autunno del 1896 fondarono a Lausanne il Morion Lausanne, l'attuale Lausanne Sport. Trasferitosi poi a Genova, con il Genoa, vinse 2 scudetti, segnando persino un celebre gol, ci ricorda Fabrizio Calzia.
Beh, Bugnon andò a segnare un gol decisivo in una finale Genoa-Juventus 1-0, 1904, con un tiro praticamente da distanza siderale e si disse che, complice il vento, il portiere avversario fu ingannato dalla traiettoria. Se consideriamo che i palloni dell'epoca pesavano un Buddha, mi viene da dire così, difficile che il vento li spostasse, però insomma prendiamolo per buono, il gol era regolare e va bene così.
Poi bisogna ricordare Edoardo Pasteur, la sua famiglia era di origine ginevrina e imparentata con il celebre scienziato Louis Pasteur.
Detto Dadin, famiglia svizzera, lui svizzero, anche se naturalizzato genoano. Io sono molto amico del suo pronipote che si chiama come lui Edoardo, è un cantautore, canta in inglese, poi c'è sempre questo connubio Svizzera-Inghilterra sotto certi aspetti. Pasteur è stato praticamente una bandiera del Genoa, con un particolare che lui, essendo svizzero ma di fatto italiano, un giorno si presentarono i carabinieri alla porta con una denuncia per renitenza alla leva. E lui disse: cosa volete, sono svizzero. E quindi il militare non lo fece. Però Edoardo Dadin Pasteur fu, credo, il primo svizzero a entrare a far parte del Genoa e lui ricoprì in pratica tutti i ruoli in quel periodo pionieristico: segretario, presidente, ovviamente calciatore, eccetera. E rimase per tutta la vita legato al Genoa. Negli anni successivi, quando mise le cosiddette scarpe al cosiddetto chiodo, mise su una ditta di articoli sportivi, c'erano i palloni, Pasteur, e rimase per sempre fedele al Genoa, quindi lui è proprio un'icona. Morì nel 1969 e i suoi successori sono tutti genoanissimi, compreso il suo pronipote omonimo che andiamo a vedere la partita insieme.
Candita tra una nuvola scura.
L'impressione è che queste prime equip fossero composte in larga parte da giovani benestanti, spesso stranieri o figli della borghesia industriale, quando il calcio non era ancora popolare né strutturato.
Assolutamente sì, anche perché partiamo da un presupposto. Allora, siamo a fine 800, Italia. Non dimentichiamo che a praticare lo sport era una cosa da snob, anche perché tu dovevi fisicamente essere in grado. La popolazione non si reggeva in piedi, al punto che nel 1874, pochi anni prima, fu istituita, oltre alla scuola dell'obbligo, la ginnastica obbligatoria, proprio per tirare su sti poveri bambini che, chiaramente, facendo parte del proletariato, non avevano da combinare il pranzo con la cena, famiglie poverissime, quindi denutrite, malnutrite, eccetera, eccetera. Quindi c'era questa necessità, e chi invece erano questi virgulti di buona famiglia, ben pasciuti e tosti e tutto, potevano permettersi il lusso, in tanti sensi, di praticare sport. Era come oggi può essere la vela, il golf, quegli sport lì, allora lo stesso calcio lo era.
Un calcio caratterizzato dalla presenza di molti svizzeri e non solo tra le file del Genoa.
La presenza di svizzeri è numerosa anche da parte dei torinesi. Ai torinesi, per esempio, c'era un certo Weber, che per curiosità vuol dire tessitore, quindi l'industria è un caso ovviamente, ma anche nella squadra torinese c'erano tanti svizzeri. Anche il presidente, peraltro, era svizzero, il presidente del Genoa fu per un periodo Hermann Bauer, svizzero. E quindi, insomma, la presenza elvetica era assicurata.
Ma il primo campionato italiano di calcio passò pressoché inosservato, e il perché ce lo spiega ancora Fabrizio Calzia.
I contrasti di cui parlavamo prima, quell'8 maggio 1898 passò alla storia, purtroppo, non tanto come data del primo campionato, ma perché in contemporanea, torniamo al discorso del popolo affamato, il governo alzò i prezzi del pane, la gente rischiava di morire di fame, alzò a Milano le barricate e il generale Bava Beccaris intervenne a cannonate. Quindi ci furono 400 morti, insomma fu veramente una strage. Questo motivo per cui giustamente, allora era diverso rispetto adesso per fortuna, giustamente su quel primo campionato furono date poche notizie. Lo stesso Secolo XIX di Genova ne parlò 3 giorni dopo, perché era successo il fine mondo a Milano. Ma questo dà l'idea anche sia dei contrasti sociali che c'erano, sia di quella che era la realtà, quindi anche una risposta alla domanda perché a calcio giocavano, perché quegli altri non avevano il pane, e se provavi a dire qualcosa ti prendevano a cannonate.
Ci troviamo in questo momento al Porto Antico, a poca distanza c'è un altro luogo importante per la storia del calcio.
Sì, il Museo della Storia del Genoa è importantissimo, perché la storia del Genoa significa la storia del calcio in Italia. E qui cosa troviamo? Fra le altre cose c'è questo trofeo, la palla DAP, bella tra l'altro, molto bella, questa palla in argento, dimensioni reali ovviamente, e questa palla era un trofeo che veniva assegnato attraverso una partita secca, cioè ogni tanto, anche perché i campionati allora erano brevi, non si giocava tutto l'anno, quindi dovevi cercare di riempire gli spazi. Quindi cosa facevi? Tu mettevi in palio questa palla e dicevi: oggi ce la giochiamo con la Juventus. Perdevi, la palla andava alla Juventus, che a sua volta la metteva poi in palio, Juventus-Milan passava al Milan, eccetera eccetera. Quindi la formula era questa. Perché questa palla è oggi al Museo del Genoa? Perché questo torneo andava avanti, questa gara unica, ma torneo di fatto, andava avanti per un po', poi non se ne fece più niente, e l'ultima partita la vinse il Genoa, che così rimase con la palla in mano praticamente. Torniamo alle origini, quindi abbiamo un read-up di rimpettaio di Spensley.
ed è dunque il momento di raggiungere il Tempio del Calcio, il Museo del Genoa, dedicato al club più antico d'Italia, fondato il 7 settembre 1893. La visita segue un percorso tematico e cronologico che unisce sport, curiosità e società. Soluzioni interattive accompagnano oltre 500 cimeli, documenti e trofei che raccontano più di un secolo di storia rossoblù.
Questa qua è una maglia teoricamente storica, perché il Genoa nasce in maglia bianca. Primo campionato in maglia bianca, secondo e terzo campionato in maglia, che non era maglia, era una camicia proprio con i bottoni. Dunque, acquistate queste maglie da una nota camiceria di via Roma, proprietario Mösli.
E torniamo
in Svizzera. Poi si passa al rosso-blu, o meglio al granata e bleu, come viene definito. Questa maglia sparisce, viene riesumata nel 2009, mi sembra. Roma-Genoa 3-0, basta. Basta. Via.
Il calcio degli esordi, dove veniva giocato?
Curiosamente, il primo campo del Genoa dov'è? A San Pier d'Arena. In una San Pier d'Arena, lasciamo stare la San Pier d'Arenese, tutto quello che ne... Però all'epoca comune fuori Genova, San Pier d'Arena, tra parentesi, Genova. Perché? Perché a Manchester d'Italia, e quindi lì a San Pier d'Arena c'erano, fra le varie situazioni, c'era questa fabbrica di Wilson McLaren, due scozzesi, amici di alcuni inglesi del Genoa, che avevano la loro fabbrica, e più verso nord c'era un prato dove magari avrebbero pensato di ingrandire la loro fabbrica, ma che era libero. Ha detto: vabbè ragazzi, giocate qua. Quindi il primo campo del Genoa è a San Pier d'Arena. Dopodiché però questa cosa qua poi passa in cavalleria, tanto che la prima partita, come dicevamo, il giorno della Befana 1898, dove nasce questa unione, al banchetto ovviamente, non durante la partita, dopo il banchetto fra un'ora e l'altro, dai, ma perché non creiamo, non facciamo, eccetera, già eravamo a Ponte Carrega. Quindi passiamo dalla Genova è bagnata per così dire, perché sono spesso in secca tranne quando purtroppo debordano, da due torrenti, Polcevera e Bisagno. Si passa dalla Val Polcevera alla Val Bisagno, e lì c'è un velodromo a Ponte Carrega, che è rispetto a Marassi più verso l'entroterra, e il primo campo, diciamo così, ufficiale del Genoa è Ponte Carrega. Dopodiché in quell'area lì, tempo pochi anni, viene progettato la costruzione delle officine del gas, e si va ancora più a nord, diciamo così, a San Gottardo, che suona svizzero ma non è svizzero. Infine, gennaio 1911, Marassi con il campo del Genoa disposto rispetto all'attuale perpendicolarmente, poi dopo pochi mesi assume la posizione attuale, per cui si può dire che quel prato, quel lembo di verde lì, su quel prato è stata scritta buonissima parte della storia del Genoa.
Prima di uscire dal museo c'è ancora una pagina che vale la pena sfogliare, una pagina che porta la firma di un inglese dal passo lento e dall'occhio attento, William Garbutt. Allenò il Genoa dal 1912 al 27, tornò dal 36 al 40 e poi di nuovo nel dopoguerra dal 46 al 48, come quei personaggi che non si staccano mai del tutto dal luogo in cui hanno lasciato il cuore. Tutti qui lo chiamavano Mr. Garbutt, e fu proprio da lui che nacque un'abitudine destinata a mettere radici. In tutto il mondo italofono, da allora, l'allenatore di calcio sarebbe diventato semplicemente il Mister. Ripercorrere la nascita del calcio italiano significa ritornare a un'epoca in cui italiani e svizzeri si scambiavano idee, tecniche e soprattutto quello spirito sportivo che stava appena sbocciando. Non era peraltro una questione confinata a Genova o a Torino. Il vento elvetico spirava forte un po' ovunque. Svizzeri li troviamo tra i fondatori del Milan, dell'Inter e della Juventus, e svizzero era anche Louis Rauch, odontoiatra friburghese che, una volta trasferitosi a Bologna, contribuì a dar vita nel 1909 alla squadra della città, assumendo anche la carica di primo presidente. Più si scava, insomma, più ci si accorge che quella presenza svizzera non fu marginale. Decine e decine di nomi, volti, storie hanno partecipato alla costruzione del calcio italiano, mattone dopo mattone. Ma quando allora il calcio italiano ha iniziato davvero a correre con le proprie gambe? Quando ha smesso di farsi accompagnare e ha cominciato a lasciare una sua impronta personale? Ce lo spiega ancora Fabrizio Calzia.
Bella domanda. Allora, diciamo che il calcio divenne popolarissimo in Italia col tempo arrivarono anche molti assi sudamericani, perché in Sud America il calcio a sua volta spopolò ed erano veramente dei funamboli, dei campioni argentini, uruguayani, eccetera, che vennero acquistati. Genoa, per esempio, nel 1930 acquistò Guillermo Stabile, capocannoniere dei mondiali, del primo mondiale di calcio. Poi, sotto il fascismo, per cercare in tutti i modi di portare a casa titoli mondiali, vennero addirittura rinaturalizzati, col fatto che effettivamente molti di questi avevano origini italiane, li hanno fatti diventare italiani, eccetera. E questa esterofilia o mania è andata avanti per tanto tempo. Per esempio, ci fu poi l'ondata degli svedesi, che bene fecero i mondiali del 50, 58, eccetera. Vennero qua alcuni con buon profitto, altri sostanzialmente ubriacandosi in maniera invereconda e pazienza. Quindi in realtà questa esterofilia andò avanti fino al 1966, quando l'Italia viene clamorosamente eliminata dal mondiale dalla Corea del Nord e si diede la colpa agli stranieri, che, voglio dire, cosa c'entravano? Quell'Italia era piena di talenti, c'erano in campo Mazzola, Rivera, Gigi Meroni, Riva convocato, ma non, quindi era una signora Italia, ma la colpa era che non c'era più il cosiddetto Nachwuchs, cioè non c'erano più i vivai, eccetera. Quindi chiudiamo le porte agli stranieri. Chi c'era, c'era, piano piano si esaurì, e poi nel 1980 questa cosa venne superata e tornarono altri stranieri. Svizzeri anche. L'ultimo svizzero che vestì la maglia del Genoa fu Hefti, che ebbe una stagione in chiaroscuro, inizialmente devastante sulla fascia, apprezzatissimo, poi improvvisamente non si capisce perché non combinò più niente di buono e fu ceduto.
E di quelle famiglie, dei pionieri elvetici in terra ligure, cosa rimane oggi? Ci sono ancora eredi di quelle famiglie?
Beh, citavo soprattutto Pasteur. Allora, Pasteur, Edoardo Pasteur, posso confermare che esiste, perché ci sentiamo, ci vediamo. Ho pubblicato il libro con i testi delle sue canzoni e quindi direi sostanzialmente lui, perché i DAP poi si è persa quasi la traccia, o meglio, una erede di Henri Dapp si erano poi trasferiti in Toscana, dove è sepolto Henri Dapp. Non è sepolto a Genova, a differenza del fratello Louis, e direi che di quella stirpe, parlando dei proto calciatori o dei calciatori pionieri, in realtà non c'è più traccia. Però insomma Genova comunque ha dei riferimenti, a parte la pasticceria Klein Guti. Pensiamo ad esempio, una cosa significativa è che a Genova abbiamo una collina raggiungibile in funicolare che si chiama Righi. Ma ho sempre chiesto, ma come mai che si chiama Righi? Semplicemente perché a costruire questa funicolare fu una ditta svizzera, parliamo sempre del periodo pionieristico, che avevano a sua volta costruito la funicolare che portava a questo Righi Blick in Svizzera, e quindi questa venne denominata Righi. Quindi la Svizzera ce l'abbiamo in città, nel panorama e nel cuore.
e oggi la memoria di quei pionieri svizzeri è adeguatamente valorizzata? Per chi ci ha guidato in questo viaggio nella memoria, probabilmente no.
Perché allora, il Genoa fa un vanto sia delle origini, del fatto di essere la prima squadra d'Italia, sia di queste sue origini inglesi. C'è una sorta di gemellaggio con Liverpool. Tutte le domeniche, chiamiamole domeniche, prima della partita cantiamo in coro We'll Never Walk Alone, che è la canzone, non l'inno, ma la canzone rituale del Liverpool. C'è uno striscione allo stadio che prende tutta la gradinata Sena, We'll Never Walk Alone. Purtroppo non c'è sufficiente conoscenza di queste radici svizzere, perché gli inglesi, ma non per cattiveria, semplicemente perché hanno portato il pallone e tutti hanno considerato loro e non l'importanza reale della Svizzera.
Ed è giunto il momento di lasciare Genova e mentre salutiamo i suoi carruggi che sembrano custodire ancora l'eco dei primi palloni rotolati sul selciato, una cosa appare chiara. Il calcio italiano non è una storia che comincia con una data o con un campionato. È un intreccio di destini, di passioni, di famiglie che hanno attraversato frontiere senza immaginare che stavano tracciando la strada a un fenomeno che avrebbe unito generazioni. Ci sono voluti banchieri svizzeri che sognavano l'Inghilterra, medici inglesi che scoprivano Genova per caso, imprenditori grigionesi che portavano ricette e idee ben oltre i loro mestieri, uomini che non pensavano alla storia, ma alla vita di ogni giorno, aprire una pasticceria, fondare un'impresa, seguire una nave, mettere in ordine dei conti, scegliere un tessuto, giocare. Giocare con un pallone diverso da tutti quelli mai visti prima. Eppure, da quelle vite così normali è nato un patrimonio straordinario, un modo nuovo di stare insieme, di competere, di riconoscersi, un linguaggio che avrebbe unito un paese che ancora stava imparando a chiamarsi tale. Le radici svizzere del calcio italiano non sono un dettaglio da nota a piedi pagina, sono un pezzo fondante, solido, concreto, fatto di gesti, di visioni, di una capacità tutta elvetica di organizzare, strutturare, costruire. Oggi, che gli stadi sono cattedrali e le partite fanno il giro del mondo in un secondo, fa impressione pensare che tutto sia nato qui, in un caffè aperto da due fratelli grigionesi, in un campetto dove due vicini di casa si scambiavano un pallone, in un velodromo in prestito e in un pomeriggio dell'Epifania che nessun cronista aveva idea di quanto sarebbe diventato importante. Il calcio italiano ha cominciato a correre grazie a loro, a quei pionieri stranieri che italiani non erano, ma che al gioco del calcio italiano hanno regalato identità, struttura, ambizione. È questo, forse, il bello delle storie dimenticate, che quando le ritrovi sembrano ancora più grandi. E siamo giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo. Da Alessandro Tini vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana.